Tra due giorni torna la Serie A, finalmente vogliamo bene l'Italia, Spalletti ragazzi, però non so cosa ne pensate, ma vogliamo vedere il Napoli giocare. Partiamo!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro per Marte Sport Live. Saluto Gianluca Gifuni che mi ha preceduto, saluto tutti voi all'ascolto, Gigi Soriani in regia ed è anche il DJ del Maradona, ragazzi, ricordatevelo, quindi seguitelo poi anche in Napoli Udinese, ma poi sarà la Champions League e tante altre cose. E allora torna finalmente la Serie A, perché insomma siamo d'accordo, grande curiosità per la nazionale di Spalletti, perché ci sono anche non solo per questo, però ci sono anche Raspadori, Di Lorenzo, Merete e Politano, però vogliamo vedere il Napoli giocare, ci sono un po' di curiosità da toglierci con il Napoli che va a Genova contro il Genoa, un sabato super con Juventus-Lazio e il derby Inter-Milan in particolare, e quindi la Serie A inizia a entrare nel vivo con altre 5 gare di Serie A, poi la pausa nazionale oltre alle gare di Champions League e poi un'altra maratona sino al fine 2023 con il Napoli che non giocherà, che giocherà sino al 30 dicembre come tutte, e poi non giocherà invece all'Epifania perché parliamo del 2024, perché sarà impegnato nella Supercoppa. Abbiamo chiesto tramite social, sciogliamo i dubbi insieme, chi fareste giocare tra Juan Jesus e Nathan contro il Genoa, chi fareste giocare tra Lindstrom, Raspadori e Elmas al posto di Politano, chi tra Mario Rui ed Oliveira invece come terzino sinistro, con Oliveira che però in realtà è già in viaggio per Napoli ma torna forse domani ad allenarsi, quindi è chiaro che Mario Rui è in vantaggio. 339-666-9990. Saluto il telecronista, non solo collega di DAZN, Dario Mastroianni. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te.
Grazie per essere con noi. Riparte la Serie A, credo che anche tu di DAZN sei d'accordo a voler vedere la Serie A, le partite, i riscontri, le risposte, il derby, eccetera.
Sì, siamo insomma, sono belle le nazionali. Poi sì, a questo giro c'era la curiosità per vedere il lavoro di Spalletti, erano già due partite cruciali, però insomma ci mancava il campionato perché ci stavamo prendendo gusto, era appena ripartito 3 giornate. Come al solito la fase di settembre è apprezzata, ma neanche fin troppo.
No, non troppo in realtà, perché poi iniziano tante cose, il fantacalcio, il Totamici, le scommesse, ma soprattutto c'è il tifo, ovviamente, dei nostri amici ascoltatori e di tutti gli altri appassionati di calcio nel vedere la Serie A, peraltro, Dario, con un Genoa-Napoli, per quanto ci riguarda, interessante. Se l'anno scorso, oddio, non di questi tempi, ma più in là, tutti volevamo vedere il Napoli, tutti noi, ma forse anche tutti appassionati, il Napoli perché giocava in modo meraviglioso, eccetera, eccetera. Stavolta vogliamo capire che Napoli sarà, che risposte darà dopo la sconfitta con la Lazio, qualche indizio di problemini da risolvere.
Sì, è così, nel senso l'obiettivo è capire che Napoli scenderà in campo dal punto di vista mentale sabato, non tanto da quello tecnico, perché insomma il flusso dello scudetto si è visto nelle prime 2 giornate, ma alla terza è arrivato il primo stop della stagione, quindi credo servano risposte principalmente mentali contro una squadra che si sta riadattando a questo campionato, ha già cambiato faccia tra la prima e la seconda giornata anche a livello tattico, perché l'esordio con la Fiorentina per il Genoa era stato estremamente complicato, quasi traumatico nei primi 30 minuti, sì. E invece poi è andata a vincere all'Olimpico contro la Lazio, contro il Torino ha fatto una partita di grande attesa, grande concentrazione, ma poi ha pagato il capolavoro di Radonjić, ma che nasce anche da una piccola disattenzione che è diventata enorme a quel punto della partita, perché Radonjić non ha avuto il raddoppio che Girardino avrebbe voluto nel momento decisivo. Quindi il Napoli dovrà pensare solo esclusivamente a se stesso, sapendo che probabilmente ci saranno dei momenti di difficoltà nella partita, perché il Genoa si difende con ordine, è molto organizzato, ha dei giocatori che possono fare male in contropiede. Insomma, se il Napoli riesce a portare in campo la serenità e la tranquillità che ha sempre avuto in partite difficili anche l'anno scorso, allora significa che il Napoli ci è rimasto subito sui suoi binari, quelli giusti.
Sicuramente sì, e con un Genoa, appunto come dicevi poco fa, che ha ripreso quota dopo l'inizio un po' scioccante, no? Della sconfitta con la Fiorentina, due ottime partite. Che squadra è il Genoa in questo momento, secondo te? Cioè, una squadra che affronterà il Napoli, Sabelli, abbiamo sentito, il terzino ha detto sarà una partita in cui dovremmo soffrire, quindi ci immaginiamo un Genoa molto chiuso.
Sì, perché l'ha fatto l'Olimpico e l'ha fatto anche contro il Torino.
Sì.
Però sicuramente è una squadra che ha bisogno di fare qualcosa in più, perché nelle prime tre giornate di campionato, ad esempio, la squadra che ha giocato meno palloni negli aree avversarie, e in Serie A non basta difendersi, l'abbiamo imparato.
Pur avendo un attacco interessante, scusa, ti interrompo, perché ci sono Malinowski, Messias, ovviamente Retegui, ma anche Gudmundsson, quindi ha un buon reparto offensivo.
Il reparto offensivo è ottimo, sì. Deve trovare l'equilibrio giusto per consentire alla squadra di fare durante i 90 minuti le due fasi, ma farle seriamente. In questo momento si è limitato il Genoa a chiudersi bene e ripartire, però ha davanti proprio giocatori di qualità che possono far male a tante squadre in questo campionato. Gudmundsson è maturato, l'anno scorso in Serie B ha fatto una stagione superlativa e adesso gli manca la conferma in Serie A. Malinowski non ha bisogno di presentazioni, Retegui le poche occasioni da gol che ha avuto le ha già sfruttate tra Coppa Italia e campionato, ha fatto tre gol con la nuova maglia. Poi credo abbia voglia anche un po' di rivalsa dopo questo giro con la nazionale, dove sono stati di fatto gli altri a trovare spazio, per cui sicuramente il Genoa dovrà fare qualcosa di più, e potrebbe essere magari anche la partita giusta, nel senso che giocandola in casa con un po' di entusiasmo, perché il Marassi quest'anno ha registrato comunque una quota abbonamento vista prima, insomma, avere davanti la Big per provare a fare la partita coraggiosa, anche proprio dal punto di vista tecnico, potrebbe essere il lato Genoa una serata buona. Per questo dico che il Napoli deve solo ed esclusivamente pensare a se stesso.
A proposito di equilibri, dicevi poco fa del Genoa, il Napoli anche deve trovare nuovi equilibri, perché insomma abbiamo visto con la Lazio, al di là della condizione atletica o dei meriti della stessa Lazio, Napoli che si è spaccato in due nella ripresa dopo il 50esimo. Quindi anche questo dobbiamo avere risposte in questo senso. Ti aspetti, Dario, che Garcia abbia fatto o farà dei cambiamenti anche tattici, soprattutto poi chi a destra al posto di Politano, che tra l'altro ricordiamo, e lo diciamo ai nostri amici all'ascolto, potrebbe anche essere convocato?
Ma mi aspetto sicuramente degli accorgimenti. Poi di fatto ha lavorato per 10 giorni senza nessuno, perché sì, il Napoli ormai è una squadra di livello talmente alto che ha 15 giocatori in giro per il mondo. Sicuramente però gli accorgimenti sì. Mi chiedo io, visto il lavoro dei primi mesi, se nella testa di Rudy Garcia c'è un'idea sola e chiara, ben precisa a livello tattico, o se ne ha diverse da sviluppare. Secondo me ha delle idee che vorrebbe mettere in pratica, cercando di trovare il momento giusto. Diciamo che questa potrebbe essere già la partita corretta per modificare qualcosa, perché comunque con la Lazio evidentemente qualcosa non ha girato nel secondo tempo, per cui mi aspetto che provi, che faccia dei tentativi, che poi trovi lui la strada definitiva su cui costruire la stagione, detto che ha a disposizione una marea di scelte. Chissà che l'assenza di Politano, che come dicevi giustamente non è certa, però insomma vederlo dal primo minuto mi sembra possibile.
Sì.
Magari lo porti a o a testare Lindstrom o a stabilizzare magari Raspadori in un ruolo che ancora una volta è difficile da collocare, Raspadori in Napoli, sì, perché davanti il 9 è giustamente Osimhen. Però potrebbe essere un'opportunità, quindi l'assenza di Politano per provare cose nuove.
Dove ti ascoltiamo in questo weekend, Dario?
Su Genoa.
Ah, proprio Genoa, giusto, è vero. Abbiamo parlato anche, purtroppo la vecchiaia avanza per quanto mi riguarda, quindi
Genoa-Napoli.
Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, appunto, che eri designato per Genoa-Napoli. Allora ti ascoltiamo, un grande piacere, grazie intanto per il tuo intervento, buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro a Dario Mastroianni di DAZN. I vostri messaggi al 339-666-9990, però volevo citare gli amici del Napolista, perché hanno fatto un pezzo molto carino, interessante, di Venio Vanni. Se il Napoli è il manuale d'amore, così ha detto De Laurentiis ieri alla presentazione di Vita da Carlo, seconda stagione, quella telefonata disperata di De Laurentiis a Spalletti, la telefonata disperata è di Verdone, ricordate, Carlo Verdone, il personaggio interpretato da Manuale d'amore, avrebbe voluto, la sua intenzione di scaricare la segreteria della sua ex, ti amo, ti amo, ti amo, poi interviene
quel personaggio in romanesco e dice insomma delle parolacce. Io temo che tra l'altro la risposta di Spalletti, se dovesse mai dovesse esserci una telefonata del genere, parliamo di battute, di paradossi, di facciamo di insomma un po' di ironia, sarebbe la stessa quella di Spalletti a De Laurentiis, così come ha fatto quel personaggio romano nei confronti del personaggio interpretato da Carlo Verdone. Chi ha visto il film lo ha capito, chi non l'ha capito mi chiedo scusa per questa citazione fuori luogo. Andiamo in pubblicità, intanto anche noi mi esprimiamo condoglianze a Nicola Lombardo e alla sua famiglia per la perdita della signora e della suocera. Tra un po' anche i vostri messaggi, poi anche Enrico Fedele con noi, quindi preparate il telefono 081 6363 per intervenire e fare domande ad Enrico Fedele. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E allora i vostri messaggi. Io credo che il vero problema del Napoli sia la condizione atletica, perché oramai quando vanno in ritiro pensano a fare le loro passerelle da divi con foto e pubblicità invece di chiudersi dentro e allenarsi come veri atleti. Gaetano, però questo come lo sai? Scusa, sei stato a Di Maro, a Castel di Sangro, hanno allenati e come? Poi foto e pubblicità? No, hanno fatto solo autografi con i tifosi, quindi non essere così severo. Che poi la condizione atletica del Napoli non sia al 100%, parlando con degli esperti è abbastanza normale, nessuna squadra è al 100%, poi c'è chi ha fatto una preparazione mirata più a una partenza sprint e chi invece l'ha fatta come il Napoli, almeno lo speriamo, altrimenti ci sarebbero dei problemi, fatta invece più sul discorso di lungo termine, però nessuno è al 100%. Dopo tre giornate si è visto anche nelle gare delle nazionali, anzi forse in questo caso, visto che il Napoli a parte Politano non ha avuto problemi particolari di infortuni di altri calciatori, diciamo che se i Cagliuste, come è successo, Ostigard ed altri, hanno giocato 90 minuti o quasi, forse è meglio così stavolta, non sono stancati ma sono arrivati. Hanno aumentato la loro condizione fisica. Ne parliamo con il collega di Sky, Luca Cilli. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno e ben ritrovati, e grazie a voi per l'invito.
Grazie a te per il tuo intervento. Allora riparte la Serie A, è chiaro, i riflettori puntati su Inter Milan ma anche su Juventus Lazio. Noi però abbiamo grande curiosità e voglia di vedere un Napoli che deve riscattare la sconfitta con la Lazio, un Napoli più convincente al di là della sconfitta.
È un Napoli che tra l'altro affronterà una trasferta comunque sulla carta non semplicissima, perché no, il Genoa è una squadra di non facile risoluzione, non deve sorprendere la sconfitta maturata all'andata, maturata nella prima giornata di campionato contro la Fiorentina, perché poi quelle partite non sono molto indicative. È una squadra molto interessante quella di Gilardino, soprattutto dal centrocampo in su. Il punto debole è la difesa, sì. Però in mezzo al campo e soprattutto sulla tre quarti con Reteghi ha tanta tanta qualità e tante soluzioni offensive, tanti calciatori che per caratteristiche tecniche, guardando quella che è stata la difesa proposta da Rudy Garcia in queste prime quattro giornate, hanno nelle corde questi giocatori le possibilità per provare a mettere in difficoltà il Napoli. È chiaro che c'è una differenza abbastanza evidente tra le due squadre, però non è una trasferta semplicissima come può sembrare. Il Napoli, dicevi, dovrà essere più convincente, vero? Assolutamente. Dovrà anche essere un po' più cattivo sotto porta, perché
certo.
Le opportunità le ha create in queste prime tre giornate. Se andate a leggere le statistiche, sicuramente lo avete fatto. Comunque il Napoli è una squadra che tira tanto in porta e arriva molto spesso negli ultimi 16 metri. Ha fatto difetto però nella mira. Questo comunque è un problema ed è un aspetto da risolvere.
Assolutamente sì, perché poi insomma se il Napoli dovesse ripetere la prima parte della gara con la Lazio, col Genoa, poi lì bisogna fare più di un gol, anzi mezzo gol ha fatto la Lazio, visto il gol di Zielinski deviato. Noi parliamo di questa sfida con un ex portiere che ha giocato anche al Genoa, Salvatore Soviero. Ciao Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi. Ascoltavi il collega di Sky, Luca Cilli, dall'altra parte. Caro Salvatore, che partita è questa Genoa-Napoli? Fastidiosa o quella giusta per ritrovare la retta via per quanto riguarda gli azzurri?
Il Genoa, la prima toppata in casa, non penso che non voglia assicurare alla seconda, anche perché lo stadio è esaurito.
Hanno fatto, ricordiamo, 130 anni, hanno festeggiato la settimana scorsa.
Dire, quindi non vogliono festeggiare, alla fine poi in campo vanno sempre i giocatori.
Sì, è vero.
Il Genoa deve trovare conferme sicuramente. A Napoli qualità sicuramente è superiore, però bisogna vedere dopo la sosta, dopo la sconfitta in casa con la Lazio, come sarà la risposta del campo.
Ma entrambi chiedo, parto prima da Luca Cilli, il Napoli Garcia che sta cambiando un po' pelle, ieri De Laurentiis ha detto c'è ancora molto da lavorare, è un Napoli che ti aspettavi, Luca, o pensavi che Garcia andasse più o meno sui binari del Napoli spallettiano?
Ha ragione il presidente De Laurentiis, credo che il Napoli, dopo aver salutato Luciano Spalletti, ha bisogno di tempo per portare avanti un nuovo progetto, perché poi è vero che più o meno tatticamente la squadra è messa nella stessa maniera rispetto al predecessore, però Garcia gioca un altro tipo di calcio.
Sì, interpretazione totalmente diversa, in effetti.
Esatto, rispetto al nostro attuale allenatore della nazionale. È chiaro che ha bisogno di tempo, però è altrettanto vero che a Napoli di tempo non ne puoi avere tanto a disposizione, soprattutto quest'anno che hai lo scudetto sul petto, e giustamente il Napoli punta a ripetersi. Non sarà facile, perché probabilmente Inter e Milan hanno qualcosa in più rispetto al Napoli, che ha perso, dal mio modestissimo punto di vista, uno dell'artefice dello scudetto, se non l'artefice principale, che è l'allenatore ha inciso tantissimo nella crescita di questo Napoli. Rudy Garcia è un altro tipo di allenatore. È chiaro che il Napoli, non dico che riparte da zero, però ha necessariamente bisogno di tempo e di trovare la quadra giusta con quella che è la sua nuova guida tecnica. Ha un vantaggio il Napoli, la continuità nei calciatori e il fatto di aver comunque mantenuto più o meno la stessa squadra. Dico più o meno perché per me la perdita di Kim è importante. È vero che il Napoli ha confermato tantissimi calciatori, però aver perso Kim non è un aspetto, secondo me, secondario. Chi è arrivato come Nathan deve dimostrare di essere all'altezza.
Dobbiamo ancora vederlo. Fondamentalmente, Salvatore, in questo senso condividi quello che diceva Luca, cioè il Napoli di Garcia sta cambiando pelle?
Secondo me la fede principale è la squadra. Sì. Poteva vincere già l'anno precedente. L'artefice è dura ripetersi, perché le altre si sono rimborsate. Ma secondo me il Napoli, come dicevi, ha perso il perno principale della difesa. Non è stato rimpiazzato, al di là degli altri siano di livello importante, ma non sicuramente ai livelli di team. Il Napoli,
ma sta cambiando un po' troppo, secondo te, Salvatore? Cioè, tatticamente sta cambiando abbastanza.
Il Napoli ha cambiato praticamente. Gioca per trequartiste, cioè Raspadori che fa si sa. Poi quando il Napoli era in difficoltà l'anno scorso non si è mai snaturato e dava sempre l'impressione, anche se era sotto, perché il Napoli, possiamo ricordare che l'anno scorso è andato molto spesso in svantaggio, poi con una prorompenza fisica e mentale sempre ribaltato la situazione. Quello che mi ha lasciato un po' così perplesso è stata la reazione del secondo tempo.
Quello è vero.
Gol di non dati alla Lazio, invece di dargli una carica, cercava non di giocare ma di lanciare sempre questa palla lunga verso gli attaccanti.
Sì.
E Napoli in questo si è snaturato. Non è vero che il Napoli è lo stesso dell'anno scorso.
È vero.
E poi anche quando vinci un po' di presunzione là in più, è inutile nasconderlo, sai, affronti sempre col fatto di essere la prima della classe, però la prima della classe quest'anno il Napoli lo deve dimostrare. E secondo me ha le potenzialità di poterlo fare, però bisogna stare attenti a fare tanti falsi in questa via di campionato, perché vedo che il Milan si è equilibrato benissimo. Forse nell'anno dello scudetto non era quello che meritava di vincere lo scudetto, è che l'Inter abbia trovato l'assetto giusto per poter impensierire il Napoli e il Milan. Non credo tanto nella Juve.
Per chiudere il profilo del quartetto, nel salutare Luca Cilli, ti chiedo, Luca, Lindstrom ti aspetti al posto di Politano, ammesso che non giochi Politano?
Sono molto curioso di vederlo, perché secondo me il Napoli ha fatto un acquisto importante per il presente e per il futuro. È un giocatore che aveva rubato l'occhio già da diverso tempo, anzi sul mercato bisogna rimarcare che il Napoli è stato bravissimo ad arrivare per prima su questo calciatore, su cui c'erano tanti club anche molto importanti.
Forse Nata non è il primo della lista, tu ti occupi anche di mercato, ma Lindstrom sicuramente sì per quel ruolo.
Sì, però non era semplice da prendere, era scontato arrivare su questo calciatore su cui, ripeto, c'erano veramente tanti top club di primissima fascia. Complimenti al Napoli che per me ha piazzato un grandissimo acquisto. Due sono i giocatori da seguire in quel ruolo: uno gioca della Lazio ed è Isaksen, nell'altro è Lindstrom. Mi auguro che possa trovare spazio nel Napoli, perché per caratteristiche tecniche, qualità, capacità di saltare l'uomo e ha anche dei gol nei piedi, può essere veramente l'uomo in più per questo Napoli in questa stagione. Chiaramente si deve ambientare in un altro campionato, tecnicamente molto diverso rispetto alla Bundes, però è un giocatore che sicuramente può fare bene. Posso togliermi una curiosità, approfittando della presenza di Salvatore Soviero, che saluto e lo ricordo da ragazzino. Io sono classe 83, sono cresciuto con lui, portiere fortissimo per me, a me faceva impazzire Soviero e lo saluto. La curiosità riguarda il ruolo del portiere, perché abbiamo parlato tanto, no, di Donnarumma con l'Italia, eccetera, eccetera, ma Vicario, Salvatore, che gioca nel Tottenham e che si è guadagnato la titolarità nel Tottenham, potenzialmente può ambire a prendere il posto di Donnarumma in nazionale, al di là delle polemiche che ci sono state riguardo il gol che ha subito in nazionale.
Sicuramente trovo un ambiente più che lo facilita. Io oggi leggevo le dichiarazioni di Zoff e mi trovo concorde con il fatto di dire, leggevo la polemica dei tifosi del Milan nei confronti di Donnarumma, che si sia in nazionale, non ha fischiato la nazionale, ha fischiato Donnarumma, mi sembra una cosa paradossale.
Beh sì.
Cioè, comunque Donnarumma è il capitano della nazionale.
È vero. Ma Vicario può giocare, può trovare spazio, Vicario, diceva Luca.
Secondo me Vicario deve avere un anno di consacrazione, perché dobbiamo dire la verità. Giocare a Empoli non è la stessa cosa che giocare al Tottenham o al Milan, questo lo dobbiamo dire, perché poi c'è il contraccolpo anche mentale, bisogna vedere se uno è preparato mentalmente, perché al di là del fatto fisico io penso che tutti i portieri di A possono giocare, il problema è una questione mentale. Che riesce a reggere diciamo lo stress, la pressione comunque di una piazza importante, perché diciamoci la verità, se uno sbaglia a Empoli
è un conto, sbaglia a Londra, Tottenham, con Napoli, col Milan e l'altro, indubbiamente sì. Luca, intanto grazie per il tuo intervento, alla prossima.
Grazie di cuore a voi ragazzi,
grazie,
un saluto a Soviero, a tutti voi, grazie.
Luca Cilli di Sky. Salvatore, nel salutarti c'è questo amico Massimo Costa che ti chiede una domanda doverosa, visto che è il mitico Soviero in linea: cosa ne pensa di Meret e delle critiche spesso aspre che subisce l'estremo difensore appena subisce un gol?
È uguale, cioè, però rispetto all'altro lui si deve riconfermare. Secondo me, se quest'anno si riconferma, nessuno può dire più niente, al di là che possa,
però siamo un po' tutti severi con Meret effettivamente, ogni volta che fa o errori o presunti tali,
bisogna essere obiettivi, non bisogna sempre, né se quando vince né adesso. Il Napoli non ha giocato, non ha vinto, non ha perso, è l'impressione che poi dai alle persone di avere quella sicurezza o no, di essere padrone dell'aria, perché si parla sempre spesso della personalità anche sui compagni, ma la personalità che tu dai ai compagni la gente la vede da fuori dal campo.
Quello è vero.
Questa è una cosa che dobbiamo vedere, forse il suo limite, ma non limite tecnico, voglio dire limite da non mostrare quella sicurezza magari che lui ha, e quindi quando sbaglia la gente ne sente, la gente ne sente anche i compagni di squadra, ma non è che al di là di cose tecniche, errori tecnici importanti non ne ha mai fatti.
È vero.
Però è sempre sul quella cosa potrebbe ma non posso. E anche lui se si consacra toglierà ogni dubbio a tutti.
È vero.
Quindi,
ma ti dico quanti messaggi stanno arrivando, Salvatore, per te devo richiamarti perché sono già in zona pubblicità. Ti dice solo questo amico, solo ti chiede, oltre a salutarti, a ricordare la bandierina, vabbè, ovviamente quella mitica, ovviamente tante volte però questo amico ti scrive se è stato mai vicino a vestire la maglia del Napoli al volo.
Sì,
proprio.
Quando ero in C, io ero in A, ma avevano contattato, io giocavo a Reggio Calabria,
ah,
avevo finito l'anno, ma avevano contattato proprio per una questione di, perché poi avevo avuto modo di parlare con gente vicino a Napoli, per una questione anche di soldi. Io 4-5 partite l'anno le saltavo sempre,
ah, ho capito,
un po' una questione caratteriale,
ricordiamo sì,
mi ha accompagnato un po' tutta la carriera, però alla fine.
Quindi sei stato vicino una volta, ma è il Napoli del Laurentiis proprio, l'inizio del Napoli del Laurentiis.
Sì, con Reia.
Quindi prima di Iezzo forse, prima di gennaio.
Che poi hanno preso Iezzo.
Infatti.
Che sicuramente, non è che hanno sbagliato, hanno preso un gran portiere.
Grandissimo portiere, sì.
È grande persona, ovviamente.
È vero. Salvatore, grazie per il tuo intervento, a presto.
Grazie a tutti. Salve.
Grazie davvero a Salvatore Soviero. Preparate 0816363 dopo la pubblicità. Plana su Marte, Enrico Fedele.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
E allora passiamo da un nolano ad un altro, però qui si tratta del governatore del Vomero, del nolano per eccellenza, ovvero Enrico Fedele.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Buongiorno direttore, come sta? Tutto bene?
Bene, grazie. Ma chi era il
Soviero?
Palma Campania.
Ah, però è nato a Nola, però. Ah, ho sbagliato allora. Allora è nato sulla Nola, ma è di Palma Campania.
Sì, è nato all'ospedale di Nola perché il papà Soviero.
Ah, vabbè, ma tutto sa, non è possibile.
È
tutto
stato un mio giocatore, era portiere. Okay. E nel 76 come era lui, il portiere del Nola con me.
Più bravo o meno bravo del figlio?
No, il figlio è più bravo.
Più bravo il figlio.
Più bravo, solamente che il papà era meno furioso.
Sì. Ha detto poco fa anche lui.
Invece aveva uno zio, perché era la mamma, appartiene alla famiglia Moccia, una famiglia molto conosciuta a Palma Campania, che hanno avuto un calciatore che era un ottimo calciatore, uno zio che era molto tifoso, e l'altro che era l'ultimo fratello invece che era un ottimo giocatore, un'ottima mezzala, che ha giocato anche in C e adesso si è trasferito a Reggio Calabria. Quindi una famiglia di calciatori.
Ragazzi, avete capito la competenza, la conoscenza soprattutto dei nolani, ma non solo, del direttore Fedele. Quindi avete capito che in memoria. Va bene, 0816363 per rivolgere domande in diretta ad Enrico Fedele, anche contro Fedele, nel senso contro le opinioni di Fedele, sempre, attenzione, no? Contro la persona, questo mai. Questo amico, Antonio Moccia, scrive questo amico, si ricorda addirittura il nome, quest'altro è Antonio Moccia, è lui forse? Vabbè.
Santino Moccia era lo zio.
Va bene, andiamo invece da Antonio che ha chiamato. Buongiorno.
Buongiorno, un carissimo buongiorno al direttore Fedele. L'altro giorno l'ho chiamato Prof. Inge, architetto
Lupman, grande ufficiale, ricordi Fantozzi, no?
Sì.
Mega direttore, vabbè.
Direttore, volevo farle una domanda che io, allora, io non dico che pendo dalle sue labbra, però io la ritengo una persona capace di spiegare il calcio. Certe volte lei lo spiega anche in maniera complicata, cioè mi spiego, certe volte lei lo spiega.
No, bella domanda, Antonio, scusami se ti interrompo, sennò qua perdiamo tempo. Vai.
La domanda è, se un giocatore è bravo coi piedi, io credo che Raspadori lo sia, ora, spostarlo da prima punta a giocatore ala, cioè o a destra o a sinistra, io lo vedo molto di più a destra, come al posto di Politano, non come vice Politano, io lo metterei proprio titolare. Spostarlo di qualche metro, perché andrebbe in difficoltà? Cioè, me lo puoi spiegare, direttore?
Grazie,
perché
Antonio, perfetto.
Spiego personalmente. Il giocatore esterno, soprattutto se deve essere una copia positiva o negativa di Politano, ha bisogno di 50-60 metri di corsa e nella conquista della palla e nell'attaccare. Lui è un giocatore che ha della rapidità, della velocità e soprattutto dell'astuzia negli ultimi 15-20 metri, quindi nell'area di se dovesse, quindi c'è bisogno di cambiare il modo, cioè viene da fare per giocare da Spadore, il Napoli deve cambiare un modo, non può giocare a 4-3-3, deve giocare con un 4-3-2-1, non si discute proprio.
Lo so. Ancora telefonate allo 0816363. Amedeo, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Ciao. Sono un vostro assiduo radiospettatore.
Grazie. Vai, domanda. Volevo... Vai.
Sì, una domanda. No, più che una domanda volevo dire una cosa. troppo pessimismo, troppo disfattismo, non porta da nessuna parte, insomma. Questo è quello che volevo dire. Okay. Napoli, voglio dire, ha venduto solo Kim, però voglio dire, se non Nathan non lo vediamo in campo, non possiamo giudicare. Poi alla fine abbiamo un punto in meno l'anno scorso. Siamo a fare troppo facile, insomma. Okay.
Questo la domanda? Questo volevi dire?
No, volevo fare una domanda al direttore.
Vai.
Una volta che Nathan è praticamente esce positivo calcisticamente.
Ah, infatti, fatto le tre.
Okay. Non pretendiamo.
Una volta che insomma emerge e convince.
Se Nathan dovesse uscire un ottimo giocatore, sì. Voglio dire, io penso che siamo al punto di partenza come l'anno scorso, voglio dire. Questo.
Il livello, scusa. Ok, grazie Matteo, direttore.
Ah, vedi, qua non parliamo di Melloni, se esce positivo o negativo. Noi abbiamo il dovere di analizzare i calciatori quando li conosciamo e già dai primi passi. Non potrà mai essere Kim, su questo non si discute. È un ragazzo che deve ambientarsi, lo dimostra il fatto. Questo ragazzo da solo 2 mesi e troviamo la scusa della volta della lingua, la volta di riabilitarsi. Ci sono giocatori di rapido utilizzo. Se il Napoli ha fatto un peccato originale dopo aver fatto dei grandi sacrifici a resistere alle lusinghe degli arabi per Cosimino, ti dico, è quello che doveva pigliare un solo giocatore ma di grande affidamento. Nathan non è stato né la prima, né la seconda, né la terza scelta.
Insomma, se Napoli avesse preso le Normand, lei sarebbe stato, e neanche io, più tranquilli, no, probabilmente.
Scalvini
pure è forte, effettivamente. Però 40 milioni per un difensore. Il Napoli forse non l'ha voluto intervistare. Sto dicendo che evidentemente il Napoli non ha voluto investire 40 milioni per un difensore. Spalletti in pochi giorni è riuscito a dare una fisionomia alla nazionale. Garcia in 2 mesi invece sembra in aste di partenza con il Napoli e ne ha limitato tutte le certezze che aveva. Saluti da Enzo da San Felice, che vuole un suo parere su questo argomento.
Assolutamente no. La nazionale, il primo tempo è frutto di un po' di confusione, il secondo tempo c'è stata una rivoluzione, qui è stato bravo a mettere la Spadori nel posto giusto, cosa che nel Napoli non
la seconda partita,
l'inserimento di un altro giocatore che poteva essere di grande utilità al Napoli, c'era Frattesi.
Lo so, quindi non è vero che Garcia è nastri di partenza e Spalletti avanti in pochi giorni, questa è la risposta?
No, è che il Napoli abbia una condizione fisica leggermente, diciamo così, per essere ottimista, inferiore a quello dell'anno scorso, sì, ma anche perché l'anno scorso si è iniziato con una preparazione molto più rapida e veloce, e se invece una sosta di 2 mesi, però un mese e mezzo. Non dimentichiamo che il Napoli però ha bisogno come il pane di giocatori di quantità in mezzo al campo, perché quando la Coppa d'Africa perderà e quindi era un problema.
Allora, molti messaggi per lei, ricordo 0816363663 per fare domande in diretta ad Enrico Fedele. Antonio da Monaco da Baviera scrive: chi farebbe giocare tra Jesus, Ostigar e Nathan al fianco di Rachmani, e chi tra Elmas, Politano e Lindstrom o Raspadori a destra? Diciamo chi tra Elmas, Lindstrom e Raspadori, perché Politano, che forse si recupera, credo che il Napoli giustamente non lo rischi sabato sera.
No, ma Politano non lo recupera né adesso e non recupera né a Praga e credo nemmeno in casa. No, fuori casa, l'altra partita a
Bologna. No, noi sappiamo che dovrebbe recuperare, però a parte questo diciamo che non gioca. Chi tra Elmas, Lindstrom e Raspadori a destra?
Io ho detto la mia, no?
Il giocatore che
ha giocato già in quel ruolo, pur non essendo quel ruolo, ma è un buono star, è Elmas. Se poi deve giocare Raspadori, Napoli deve cambiare.
È Lindstrom che dovrebbe essere
chi non gioca? Raspadori.
È chiaro, sì, o Lindstrom, Raspadori o Elmas.
Lindstrom non è un tornante.
Capito, però
il Napoli ha fatto degli acquisti. Lindstrom è un acquisto suggerito e quasi fatto da Giuntoli. È un giocatore, è una punta.
Sì, ma ha giocato in quel ruolo. Rispetto agli altri due è più vicino,
non è tornante.
No? Ma è più vicino a giocare come caratteristico, come abitudine, ha giocato più spesso rispetto ad Elmas e Raspadori.
È più un giocatore, una punta aggiunta, un guarnaschella, un giocatore che deve giocare dietro la punta o come seconda punta.
E qui torniamo al 4-3-1. Va bene, andiamo da un altro Antonio. Buongiorno.
Buongiorno, io volevo fare 2 domande secche al direttore. Sembrano semplici, ma nessuno le fa. Direttore, stiamo dicendo da giorni: se deve giocare Raspadori, dobbiamo giocare col 4-2-3. direttore, lei toglierebbe lo Bottega per Raspadori, sì, okay, o no?
Poi la seconda, no, no, vai, aspetta, aspetta, la seconda, un attimo,
e poi la seconda, velocissima, anche vai. Questa è semplice, però è chiara e netta. Se Nathan non giocherà o giocherà spezzoni nelle prossime sette partite che sono una dietro all'altra, è un pacco, perché scusatemi, no, se non gioca,
no, addirittura. No, sì, no, se non, no, gioca, grazie, le prossime 6-7, va, no, bene, allora detto, facciamo così,
se intendi per pacco, no, è un giocatore che non ha bisogno, soprattutto i brasiliani, dovete sapere, hanno bisogno di giocare in un certo modo. L'unico brasiliano che non era brasiliano ma era praticamente un
europeo, come
tedesco, un tedesco, era Lucio.
O anche Alemão, Alemão fu chiamato così,
no,
apposta. Difensore, ho capito. Lucio.
Come temperamento Alemão, sicuramente.
L'altra domanda, anzi l'altra risposta, gliela facciamo tra poco, ok, direttore?
Ma perché non dovrebbe giocare la botta?
Già risposta. La botta che anche 6 a 2, insomma, questo.
Ma perché 4-3-2-1? Perché 4-2-3-1?
Ah, 4-3-2-1. Ah, ok. Quindi anche Lindstrom sarebbe avvantaggiato con questo schema. Vabbè, vedremo.
Però non gioca la Spadore, quando Scala deve giocare. Deve giocare, deve scegliere
uno tra Raspadori, Lindstrom e Zirischi, addirittura sarebbe proprio una super,
no, gioca dei tre.
Ah, giusto, è vero. Quindi uno tra Raspadori e Lindstrom, non Politano, evidentemente, il 4-3-2-1. Va bene, parliamo tra pochissimo, giusto un po' di pubblicità, torniamo per ultime paio di telefonate al massimo con Enrico Fedele, a tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
E allora ancora 120 secondi con Enrico Fedele. Io la domanda la faccio io, direttore, perché c'è Genoa-Napoli dopodomani. Che partita è? Che difficoltà possono esserci? Intanto ricordiamo 081-6363-63 per un'ultima telefonata.
Se vogliamo essere ipocriti, diciamo sempre partite difficili, leggero.
No, per capire.
Il Napoli deve fare tre partite di campionato, e mi spiego, a Genova, a Bologna e in casa con l'Udinese, 9 punti più 3 punti col Bari. Se dovesse fare meno punti non ha, diciamo, soddisfatto quelle che sono le nostre aspettative.
È vero.
Non si discute proprio.
Questo è chiaro, è chiarissimo, no? È chiaro che il Napoli deve vincere a Genova e basta. Ma deve giocare come? Con un equilibrio diverso?
Ah, già te l'ho detto, dipende. Se gioca Elmas a 4-3-3, se non gioca Elmas a 4-3-2, con Zelic, ripeto, anche sa Zelischi e Lobotka, con la Schella e Lindstrom, come si chiama? Lindstrom o Raspadori con Cosimino. Se poi gioca invece Elmas, la squadra è fatta. 4-3-3.
Allora staremo a vedere. Poi questo amico le chiede.
Ma questo non significa che non può cambiare durante la partita.
Sì, ma sicuramente. Ma è mai possibile che per qualcuno Meretta non debba mai subire gol? Un abbraccio da Carmine sulle tante critiche. Effettivamente.
C'è qualcuno che ha accanito. Sì. Non è il portiere in assoluto che ti dà sicurezza, ma in quest'aura mediocrità, dove solo Donnarumma, secondo me, si staglia dagli altri, è un giocatore che ha delle grandi qualità tecniche, non ha la stessa personalità.
Direttore, grazie, un abbraccio, ci sentiamo questi giorni, anche sabato e martedì Sport Show con Peppi Anicelli per la partita Genoa-Napoli. Faremo lo speciale martedì Sport Live sabato, pre-gara, aggiornamenti nel corso della gara e post-gara. Intanto di questa sfida ne parlo con il grande Massimo Filardi. Ciao Massimo, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Grande giocatore, diciamo ai giovani ascoltatori, grandissimo giocatore, moderno, terzino, mediano, difensore, terzino destro, sinistro, ma anche grande competente. Caro Massimo, allora a Genova cosa ti aspetti? Che il Napoli cresca in cosa?
Una reazione che c'è sempre stata. Questo gruppo ha sempre dimostrato che dopo una sconfitta ha sempre reagito alla grande, lo farà anche a Genova.
E cosa ti aspetti da Garcia invece per Genova?
No, ma Garcia, come dire, questa squadra ha sbagliato un tempo, ma ci sta nel calcio. Sì. Anche perché poi la Lazio, come dire, sta diventando un po' la bestia nera, no?
Sì.
Sarri ci conosce benissimo, ci ha sempre messo un po' in difficoltà. Anche in casa abbiamo vinto l'anno scorso 2-1, però comunque abbiamo passato dei momenti e dei minuti brutti. Quindi non fa testo, secondo me. Un secondo tempo molto arruffone che ci può stare, ecco, un po' confusionario, che però potrebbe far bene. Importante è non perdere gli equilibri quando si va sotto, questo sarà da lezione, no? Poi le sconfitte insegnano sempre un qualcosa e quindi penso che questo errore sia l'allenatore che la squadra non lo faranno più.
Ritieni che Napoli debba trovare nuovi equilibri come sta giocando con Garcia?
No, gli equilibri ce li ha, chiaramente, essendo andata sotto, con la troppa foga, secondo me, di voler recuperare subito il risultato, si è sbilanciato, concedendo poi l'arma migliore che ha la Lazio, che è il contropiede. Ci può essere anche quella cosa di voler assolutamente per forza stracciare il campionato, non serve, cioè bisogna dimenticare il campionato passato, bisogna resettarlo. Si può vincere e non stravincerlo, non so se mi spiego il concetto. Uno si poteva anche accontentare del pareggio, no? Perché la Lazio il 2-1 l'ha fatto, aiutami, al 55esimo, 56esimo.
Sì.
Quindi c'era tutto il tempo per pareggiare quella partita.
Anche dopo i gol annullati, no? Il Napoli doveva avere una carica che in effetti non ha avuto dei gol annullati, devo dire, no?
Sì, no, però come dire.
52esimo.
Se tu sai che quella partita la puoi anche pareggiare, c'è tutto il tempo per pareggiarla, se la vuoi vincere c'è poco tempo e quindi rischi, come dire, di sbilanciarti, di perdere gli equilibri, di andare in confusione, questo non lo deve fare, perché il campionato si può anche solo vincerlo, anche di un punto, ma vale sempre, non bisogna per forza stravincerlo, ecco. Non bisogna avere questa presunzione, ecco,
questa presunzione è uno dei possibili difetti. No, non difetti, perché non l'ho notata molto, però è uno dei pericoli quando si vince lo scudetto. Tu l'hai vinto anche se purtroppo non hai giocato per infortunio.
No, io però ho giocato l'anno dopo.
Stavo dicendo questo, non hai vinto lo scudetto ma eri nella rosa, purtroppo eri infortunato, grave infortunio, giocasti l'anno dopo. Napoli stratosferico, no. 87-88, poi sappiamo purtroppo com'è andata. C'è un leggero incontro.
Secondo me il Napoli più forte, non so se sei d'accordo. Per me è stato il Napoli più forte.
Lo stesso Napoli ha vinto lo scudetto più con Carega e Francini, ricordiamo.
Parliamo di una squadra stellare e a noi è capitato proprio questo, secondo me. Proprio quella presunzione che noi pensavamo che tutto poteva aggiustarsi così, con uno schiocco di dita, non so come dirti. E invece quando andammo in difficoltà nelle ultime 5 gare, come dire, non fu così, ecco, quella presunzione la pagammo a caro prezzo. Perché noi pensavamo
c'è un po' di presunzione, forse di dire noi siamo i più forti, prima o poi segniamo, prima o poi vinciamo.
Non tanto l'appagamento, ma la presunzione. Quella è una brutta cosa, perché tu pensi che hai stracciato il campionato lo scorso anno, quest'anno basta che vai in campo, tutto ti è dovuto, e non è così. Anche perché poi gli avversari ti conoscono meglio, faranno la partita della vita, perché chiaramente battono la squadra scudettata, diventa tutto un po' più complicato. Ma io penso che questo gruppo e questo allenatore queste cose le sappiano.
Altra cosa volevo chiederti, ne discutiamo tutti, Raspadori e Lindstrom stesso. Napoli potrebbe cambiare con il 4-3-2-1, potrebbe andare meglio in questo schema di gioco con Raspadori in campo, evidentemente.
No, io non me li farei questi problemi di modulo. Come dire, io penso che quando un calciatore è forte può giocare in qualsiasi posizione. Raspadori è uno di questi, Lindstrom è uno di questi. Ci sono talmente tante partite che ci sarà lo spazio per tutti. Io il problema avanti non lo vedo proprio, perché Garcia ha tantissime soluzioni. Lo stesso Elmas, che in questo campionato ha avuto poco utilizzo, ma secondo me è un altro grande calciatore. Quindi su questo io non ho preoccupazioni, al di là del modulo, non so come dirti, ecco, perché Raspadori, faccio un esempio, lo puoi mettere anche a destra, ma facendolo venire in mezzo al campo, cioè con altre caratteristiche, non è che deve fare per forza il tornante, non so come dirti, dai maggior copertura con la mezzala e lo fai venire in mezzo al campo, quindi come dire, il calciatore forte poi la posizione se la trova.
In questo senso, nel salutarti, Massimo, come vedi questo inserimento di Nathan? Diciamo graduale, abbastanza lungo.
No, nella normalità delle cose. Momento in cui un allenatore vede che il calciatore ha bisogno di capire alcuni meccanismi, alcune cose, è giusto dargli il tempo. L'importante è che, come dire, il calciatore sia forte, e secondo me è forte. Quindi poi voglio dire, Juan Jesus lo scorso anno, ogni volta che ha sostituito Kim, ha sempre fatto la sua parte, ecco. Quindi io penso che Nathan sarà pronto a breve, ma l'importante è che il giocatore sia forte, non quanto tempo ci metta a inserire.
Ah, quello è chiaro, lo aspettiamo ancora un altro po' se poi diventa quello che speriamo.
No, perché noi abbiamo in mente Kim, capito? Perciò bisogna resettare la scorsa stagione. Ma tutto l'ambiente la deve resettare la scorsa stagione. Perché Kim è un fenomeno. Io non ho mai visto un calciatore arrivare pronti via a fare il fenomeno, non l'ho mai visto, perché ogni straniero, ogni calciatore che viene da un altro paese ha sempre bisogno di quei 2-3 mesi di ambientamento.
Siamo, abbiamo negli occhi Massimo Chimi e anche Kvaratskhelia, entrambi stratosferici da subito.
Ma sono due fenomeni, però, che non ce ne sono in giro. E poi calcola che Kim aveva una caratteristica che nessun difensore al mondo ha, è quella di annusare il pericolo, ma minuti e minuti prima. Ma quella caratteristica non ce l'ha nessun difensore, non è che tu dici lo vado a trovare, non lo trovi. Quindi è meglio investire su un giovane. Insomma, il Napoli è sulla strada giusta, ed è giusto anche aspettarlo, non so come dire, ecco, non casca il mondo se entra fra un mese, fra una settimana o fra 2 mesi, non casca il mondo.
Bene, ne riparliamo insieme se vorrai, Massimo. Grazie per il tuo intervento. Un abbraccio.
Ciao,
forte.
Mario, ciao.
Un abbraccio a Massimo Filardi. Eccoli, due messaggi al volo proprio su Kim e Nathan. Se è pronto, farei giocare Nathan perché è meglio che esordisce in trasferta. In attacco, partirei con Elmas. E il pensiero è da Versa. E poi, invece, questo amico, molti paragonano l'acquisto sempre da Versa, da Gino, stavolta, di Nathan con quello di Kim. Vorrei ricordare che Kim, quando venne a Napoli, già vantava 50 partite internazionali con la Corea, tra giovanili e prima squadra, Nathan 0. Kim aveva già giocato in un campionato europeo con Fenerbahce, appunto, Nathan no. Kim era segnalato come uno dei migliori giovani asiatici della sua generazione, cito Albarella. Nathan no, aggiungo Gino, perché sono d'accordo con te, non va paragonato, che Kim aveva 26 anni e Nathan ne ha 22 quando era arrivato a Napoli, adesso ne ha 27 Kim, cioè per dire che era chiaramente un po' più strutturato e aveva maggiore esperienza. Ne riparliamo questa sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Da parte mia, Dario Sarnataro, è tutto. Saluto DJ Gigi Soriani. In regia arrivano Marta Martinez e Gigi Rosa. Grazie per averci seguito. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.